Bene, buongiorno a tutti, grazie Valentina, grazie Alessandra e grazie al Circolo Bateson per questa bella iniziativa, per queste 2 giornate davvero molto intense e molto stimolanti. Mi sentite bene?
Sentiamo.
Ok. Dunque, anche l'intervento del professor Lo Iacono mi ha di nuovo fatto ripensare al mio intervento e a quello che intendevo dire, soprattutto tutta la parte relativa alla mappa e al territorio. Comunque, allora, la salute, si diceva ieri, è difficile da definire, è molto sfuggente. Di solito quando chiediamo a delle persone, che cosa è per loro la salute, le definizioni che vengono fuori, sono in negativo, cioè, comprendono il concetto di malattia. È difficile, dire che cosa è. Io credo perché la salute in realtà è una condizione dinamica che si vive. Nel momento in cui la si descrive, in qualche modo la si destruttura, un po' come è la stessa cosa che succede per il sacro. La salute, secondo me, è molto vicina. Nel momento in cui cerco di descriverla, no, scompare. La provo, lo sento, se sono in salute posso viverla quella condizione. E questo è il punto di partenza, uno dei punti di partenza, secondo me, molto importanti proprio per attivare dei processi di salute. Allora, il maggior teorico della salutogenesi è stato Aaron Antonovsky, che è partito proprio da una domanda sulla salute. E cioè lui, studiando un gran numero di persone che avevano attraversato esperienze drammatiche, quali ad esempio, questo avveniva nel primo dopoguerra, quali ad esempio i campi di sterminio, eccetera, si chiese una cosa, dice, cosa interviene in certe persone che riescono a costruire e a ricostruire la propria qualità di vita nonostante esperienze drammatiche? Cioè, cos'è che fa sì che queste persone, a differenza di altre, perché non succede in tutti, girino la loro esistenza verso la salute, verso una condizione di benessere, di salute. Lui metteva salute e malattia su una retta e diceva: noi possiamo, in qualunque momento della nostra vita, noi siamo sempre, diciamo, ci spostiamo su questa retta verso la salute o verso la malattia. Quindi l'individuo può essere completamente in salute o completamente malato, ma si può muovere fra questi due estremi. Ovvio che non si può muovere come finalità cosciente, con la razionalità, come dicevamo ieri. E qui di nuovo entra in gioco il sacro. Parto da una citazione di un metalogo scritto da Mary Catherine Bateson nel testo postumo Dove gli angeli esitano, che è Perché i placebo, dove la figlia dice: Perché i placebo? Voglio dire, quando protestavi contro le opinioni meccanicistiche degli esseri umani, perché fra tutte le cose di cui potevi servirti, per sottolinearne l'insufficienza, hai scelto i placebo. Un placebo è un farmaco finto, no? che spesso genera nel paziente l'illusione di sentirsi meglio. Una lampante dimostrazione della credulità degli esseri umani. Padre, niente affatto. L'efficacia dei placebo dimostra che la vita, la guarigione e le sofferenze umane appartengono al mondo del processo mentale, in cui le differenze, cioè le idee, le informazioni e perfino le assenze, possono fungere da cause. E questo è quanto, diciamo, scrive all'inizio del metalogo sui placebo Mary Catherine. Poi ne vedremo qualche altro pezzo. Antonovsky, secondo me, ebbe un grande merito perché mise la salute e i processi di salute in relazione con l'apprendimento. Le parole chiave, infatti, del suo lavoro sono esperienza di vita, perché la salute è un'esperienza di vita, e apprendimento, le storie, perché il suo lavoro si è basato sulle storie, le pratiche riflessive e le pratiche cooperative. Pratiche cooperative l'ho messo perché vedremo poi alla fine cosa c'entrano. Antonovsky diceva che bisognava accompagnare le persone a camminare su una fune cercando tutto ciò che poteva aiutarle a mantenere un equilibrio dinamico, e questo di nuovo richiama anche alcune cose di Bateson. Quindi la salutogenesi è in realtà un apprendimento continuo, un lifelong learning, come dicono adesso, perché bisogna parlare inglese, è un apprendimento continuo basato sulla propria esperienza di vita e sulle storie di ciascuno. Cosa impariamo dalla nostra esperienza di vita rispetto alla nostra salute? E un'altra domanda che ci mette in difficoltà è: cosa ci fa star bene? Perché il modello salutogenico punta l'attenzione su ciò che genera salute. Completamente diverso dal modello patogenico, che invece ha come parole chiave la causa delle malattie, la terapia e la prevenzione delle malattie. Qui vediamo anche un'epistemologia completamente diversa nei due modelli, per ricollegarmi anche a quanto detto ieri dal professor Madonna sull'epistemologia. Il modello patogenico conosce attraverso studi prevalentemente lineari, grandi numeri, conosce attraverso studi statistici, quindi attraverso le probabilità. Il modello salutogenico, invece, è basato sulle storie delle persone, ma anche delle comunità. Io adesso non lo ripeterò tutte le volte, ma intendo sempre anche questi concetti rispetto non solo all'individuo, ma alla comunità e al tessuto sociale. Quindi il modello salutogenico è basato sulle storie e sull'esperienza personale, sull'esperienza di vita, quindi, che è una cosa completamente diversa. E il modello salutogenico si chiede come fare per mettere le persone, ma anche le comunità e il tessuto sociale, in condizioni di riconoscere quali sono i propri bisogni di salute e cercarli, e quindi generare salute. Cosa permette alle persone di costruire e ricostruire il proprio equilibrio di salute, e anche alle comunità? Pensiamo, no, come è già stato detto anche questa mattina, come ricostruire il proprio equilibrio di salute dopo quello che vediamo capitare in certe zone del mondo. E cos'è anche che permette, cioè cosa permette di apprenderlo, ma cosa anche impedisce di apprenderlo? L'apprendimento, comunque, quello di cui parla Bonoschi, ma in generale, è un apprendimento sempre psicomotorio, come avviene nelle prime fasi della vita. È sempre tutta la persona che apprende. Quindi, come si diceva ieri, la mente è integrata, è immanente, nel corpo, quindi l'apprendimento è sempre un apprendimento integrato. Cosa permette ad una persona di passare da una condizione di malessere a una di benessere? Allora, qui vi leggo di nuovo un pezzo del metalogo Perché il placebo. Il padre dice: a dispetto del niente da fare, accaddero un bel po' di cose e 18 mesi dopo ero ancora vivo e vegeto. Qui Mary Catherine parla dell'esperienza del padre che aveva questo cancro al polmone ed era ricoverato. Quindi, e 18 mesi dopo ero ancora vivo e vegeto. Fui, temo, un paziente poco convenzionale, di quelli che danno nell'occhio, mi prescrissi una dieta molto gratificante. Ottimo vino di Porto Stilton, uova bazzotte, avocado, frutta, ricordo certi manghi deliziosi. E oltre a tutte queste buone cose, c'erano i pasti ordinari dell'ospedale. Per un paziente terminale non ci sono restrizioni di dieta. E poi avevo il mio bel da fare con i seminari non ufficiali che tenevo dal mio letto al personale medico. Qui, in qualche modo, c'è una, diciamo, una risposta. Cosa ti fa stare bene? Ottimo vino di Porto, avocado, manghi, uova bazzotte, seminari da tenere al personale, non ufficiali. Quindi una scelta, no? Ecco, di direzione, rispetto a quella retta da una parte la malattia, dalla parte la salute. Le storie di salute sono storie che hanno bisogno di traiettorie flessibili e non possono essere predefinite. Questo è l'esatto opposto del modello patogenico, che di nuovo non è in contrapposizione, attenzione, io non sto facendo un confronto per dire cosa è meglio, perché i due modelli sono assolutamente indispensabili tutti e due, come diceva il professor Lo Iacono, uno è la mappa e l'altro è il territorio, se vogliamo, ci vanno tutti e due, cioè ci va la differenza. Però nel modello patogenico le traiettorie non sono flessibili e le storie sono predeterminate perché sono condizionate da protocolli, da linee guida, da tutta una serie di cose che non hanno a che fare con l'esperienza personale, individuale di vita e con le storie. Però le esperienze personali e le storie possono nutrire il modello patogenico e il modello patogenico a sua volta può dare molto al modello salutogenico. Allora, per apprendere le capacità a stare in equilibrio tra le varie esperienze della vita, cosa possiamo fare? Possiamo intanto esercitarci a formulare domande salutogeniche, che sono proprio quelle che ci fanno, che non hanno una risposta predeterminata, perché sono personali. Allora, questo cambio di paradigma cosa implica per chi si trova come gli operatori sanitari, ma anche educativo, sociale, in cui i termini del disagio, della malattia e della cura vengono affrontati tutti i giorni. Allora, per far questo, io vi racconto una storia che vale più di molte parole. È la storia di un ragazzino che, adolescente, che, come diceva lui, assommava su di sé tutte le possibili patologie, malformazioni di tutta la famiglia, cioè dei suoi antenati. Nel senso che aveva una serie di anomalie ossee, scheletriche, degli organi interni, davvero incredibile. Era una malattia rara. E questo ragazzino, era seguito da noi in reparto per un'insufficienza renale che poi ha richiesto la dialisi. Allora, a questo ragazzino e al padre piaceva molto spostarsi con la moto, fare delle gite, andare a vedere posti nuovi, eccetera. Tutte cose che la dialisi peritoneale, io vi sto parlando degli anni, primi anni 90, non consentiva perché all'epoca non c'erano le macchine che sono poi arrivate dopo che permettono di fare dialisi di notte, eccetera, eccetera. La dialisi peritoneale a quei tempi consisteva in quattro cambi al giorno di un liquido da introdurre nell'addome, quindi necessitava di tutta una serie di materiali che non potevano essere fatte andando in giro. Bene, il padre, insieme al ragazzino, si sono messi a pensare a cosa potevano fare della loro moto per rendere possibile questa cosa che per loro generava salute. E il padre, che era un esperto bricoleur, ha costruito delle valigie che potevano essere attaccate dietro sulla moto, noi classici bauletti, ha costruito dei bauletti nei quali era possibile stoccare tutto ciò che serviva per fare la dialisi 2 giorni, quindi per poter andare via, fermarsi una notte e tornare il giorno dopo. È stato veramente un miracolo di precisione e di miniaturizzazione, io me lo ricordo bene, e con l'aiuto nostro, dei medici, ma anche delle infermiere, che all'inizio reputavamo assolutamente impossibile questa cosa. Sono partiti per questa esperienza che andò benissimo e per loro veramente fu un cambio notevole dal punto di vista della salute. Salute che era, diciamo, comunque all'interno di un contesto di una malattia cronica. Non si fermarono lì, perché a questo punto gli venne in mente che potevano fare la stessa cosa con il camper. E fu così che ad un certo punto attrezzarono un camper che divenne praticamente una vera e propria sala dialisi ambulante. Vennero anche poi intervistati, ci fu anche un servizio alla televisione e quant'altro, perché tutto ciò entrò anche nell'interesse della casa farmaceutica che produceva il materiale per dialisi. Questo per dire che il modello salutogenico è un modello che apre, è una prassi che io definirei una prassi democratica, come diceva Umberto Eco. La democrazia è una prassi, cioè un modo. Questa apertura ha fatto sì che di questa idea se ne potevano giovare anche altri ragazzini, anche altre famiglie, alla fine la comunità in definitiva, no? Quindi questo modello è un modello che permette la creatività, è basato sulla creatività, perché è basato sulla storia e sull'esperienza personale, ma anche di comunità, no? E anche sociale. Quindi, secondo me, questa è una parte molto, molto importante nel processo generativo di salute. Allora, le storie, questa storia, ma ce ne sarebbero tante altre, mi permette di mettere in luce i due costrutti fondamentali del modello salutogenico che in qualche modo strutturò Antonovsky, che poi furono rielaborati dai suoi allievi successivamente da Lindstrom, da Erickson e altri. I due costrutti fondamentali sono le risorse generali di resistenza e il senso di coerenza. Le risorse generali di resistenza sono le risorse individuali interne all'individuo e sono anche quelle contestuali che l'individuo può reperire, quindi anche quelle della comunità e del contesto sociale in cui l'individuo vive. Ma se io chiedo a una persona, cioè, quali sono le tue risorse interne? È di nuovo una domanda alla quale non è facile rispondere assolutamente. E non è facile neanche rispondere alla domanda quali sono le risorse alle quali puoi attingere nel tuo contesto. E questo è uno dei punti per cui l'operatore sanitario deve essere veramente strutturato in un altro modo rispetto a quello che è il paradigma del modello patogenico. Perché qui si tratta di accompagnare la persona, la comunità, a cercare, a individuare e poi a utilizzare. E questo è perché ciò che è importante delle risorse generali di resistenza non è tanto averle, ma saperle cercare e poi saperle utilizzare, cioè trasformare quella che è una cosa, un'idea, in una cosa pratica, esattamente quello che ha fatto quella famiglia, rispetto alla moto, poi al camper, eccetera, eccetera. Il senso di coerenza descrive proprio questo passaggio di cui si è parlato anche ieri, no? E cioè conosco come conosco, e questo di nuovo ha a che fare con l'epistemologia di ognuno di noi o di ogni comunità che è diversa da persona a persona, da comunità a comunità, e questo è il difficile, ma è anche il bello, come conosco. Come la penso questa cosa? Che motivazione ho? E come la traduco in un comportamento o in una serie di comportamenti? Questo era, diciamo, il costrutto individuato da Antonovsky. Quindi c'è una parte cognitiva di conoscenza, che quindi ha a che fare con l'epistemologia, e poi c'è una parte psicologica motivazionale e poi c'è una parte di azione pratica, di comportamento. Ovvio che il complesso delle resistenze, cioè le resistenze interne, le risorse interne della persona e quelle esterne. Ci potremmo sbizzarrire. Io adesso qui non entro nel merito, ma teniamo presente che come risorse interne, esterne, scusate, vale veramente quasi tutto, nel senso che dalla cultura, alle tradizioni, ai miti, ma anche ovviamente al denaro, eccetera, eccetera, sono tutte risorse, ma quello che è importante Non è tanto fare l'elenco, ma è accompagnare la persona e la comunità a individuarle e a mettere in atto dei comportamenti coerenti. Il modello di Antonovsky, cioè Antonovsky avrebbe voluto, proprio perché il suo modello era un modello molto aperto, avrebbe voluto creare relazioni con altri modelli che hanno poi costruito cose tipo il capitale culturale, il capitale sociale, il capitale umano, le strategie di coping, l'antroposofia, ci sono un sacco di... Ma purtroppo non ce la fece a fare anche questo. E allora, ultima cosa, il modello salutogenico, il modello patogenico, quindi, sono due modalità che stanno un po' in una relazione circolare fra di loro, sono assolutamente complementari e indispensabili tutti e due. Il ponte che li unisce, cioè il ponte che unisce il modello patogenico al modello salutogenico, cioè all'esperienza di vita, alle storie, è la relazione. Relazione che dovrebbe essere sufficientemente buona per permettere l'espressione di entrambi, perché è dalla differenza che possono nascere percorsi di salute, sia dell'individuo ma anche delle comunità. Anche fra l'individuo e la comunità, la relazione è una relazione circolare, perché l'individuo può portare percorsi di salute nella comunità che può dare percorsi di salute agli individui. Il modello patogenetico, io lo vedo un po' come fatto di algoritmi, un po' come un modello, diciamo così, digitale, è un modello che vede la persona più che altro passiva, mentre nel modello salutogenico lo vedo più come un modello analogico in cui la persona è parte attiva del processo. Che è un po' la stessa, è un po' una cosa come la resilienza, ma il modello salutogenico è stato molto più strutturato rispetto alla resilienza. Più andiamo verso il modello salutogenico, più si rimpicciolisce quello patogenico e viceversa, più andiamo verso quello patogenico e più si rimpicciolisce quello salutogenico. Però entrambi si nutrono a vicenda, questo è molto importante, secondo me. All'estremo patogenico, per riagganciarmi a quanto detto ieri, prevale il concetto di quantità. All'estremo salutogenico prevale il concetto di qualità. Questo per ricollegarmi a quanto dice Bateson, se distruggiamo la struttura che connette. Allora, per, diciamo così, parafrasare anche quanto è stato detto ieri, una più ricca conoscenza della salute deriva dall'insieme dei due modelli, dalla relazione fra i due modelli, non da uno solo dei due. Allora, adesso pensavo, ecco, per ricollegarmi a quanto diceva ieri il professor Madonna, aggiungo ancora che una buona relazione di aiuto, che è fondamentale ne, nella strutturazione di percorsi di salute, non ha mai come finalità quella di modificare l'altro. Semmai è di accompagnare l'altro. Accogliere non vuol dire essere d'accordo con l'altro. Questa è un'altra confusione che spesso facciamo come operatori sanitari. Accogliere le idee, l'esperienza, la storia dell'altro non vuol dire necessariamente essere d'accordo con quelle cose, ma vuol dire accoglierle. E questo è in grado di strutturare una relazione di aiuto che è in grado di costruire percorsi nuovi, che nascono proprio dalla differenza dei due. Quindi l'unica cosa, come diceva ieri il professor Madonna, che possiamo provare a cambiare in questi percorsi siamo noi stessi, non possiamo cambiare gli altri. Allora, un ultimo pezzo del metalogo perché i placebo. Allora, il padre dice: via, ma anche se qualcosa imparano, io continuo a essere scettico. Qui sta parlando dei medici. In fin dei conti, loro sono i sangha, figlia, che padre, i sangha, il nome che i buddhisti danno ai preti. Qualunque informazione viene alterata quando viene incorporata in un'istituzione ufficiale. Figlia, lo so. Via via che modificano le loro opinioni sul rapporto mente-corpo, vorresti vederli come elementi dello sviluppo di una nuova visione religiosa. Ma l'idea che questa visione venga ufficializzata e istituzionalizzata ti lascia molto perplesso. Padre, dobbiamo prefiggerci una devozione fluttuante. Anzi, una devozione a un credo fluttuante. Figlia, cercare di combinare la coerenza con una sorta di pluralismo. Almeno, credo che fosse il pluralismo ciò che avevi in mente. E qui arrivo allora. Allora. Padre, il problema della coerenza è il problema di come le cose si incastrino fra loro e non se siano identiche. Le idee che abbiamo sulla medicina e sul paziente devono andare d'accordo con l'esperienza del paziente. Una certa coerenza è necessaria all'integrazione, ma l'uniformità è senz'altro una di quelle cose che sopra un certo livello diventano tossiche. Figlia, però deve essere difficile scoprire la strada giusta in mezzo a tutte le varie assurdità. Padre, sì, ma il gioco vale la candela. Grazie.